I mercati salgono e scendono e salgono, come la strada tra Amandola e Montegallo. Poi alla fine si sale a Castelluccio di Norcia e se si sale per la strada anche i mercati saliranno.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
În ochii tăi albaștri văd doar oceanul indian. Sub pielea ta fierbinte se ascunde un vulcan.
Mulți ar vrea iubirea noastră de cancan.
Spune-mi dacă te-ai mai iubit vreodată cu un țigan. 34 plus 35, noi nu stăm noaptea cu minți. Numărul câștigător, când mă atingi ușor. 34 plus 35, stăm pe nisipuri fierbinți. Numărul câștigător, ah, Doamne, ce te ia. Maldive, Maldive, tu-mi dai motive.
Allora, Mauro Meazza non è andato alle Maldive, è qua in giro nel palazzo, impegnato con alcune cose aziendali, quindi anche oggi mi ha assegnato in solitaria la conduzione di Due di Denari. Né io sono intenzionata a breve ad andare alle Maldive magari, ma ci potrebbero andare alcuni dipendenti dell'Antico Vinaio. È una catena di ristoranti molto nota, specializzata in focacce farcite. Io non ho mai avuto l'opportunità di andarci, ma sono ben contenti i dipendenti di questa attività, perché l'amministratore delegato Tommaso Mazzanti, e questa è una notizia che è stata riportata in questi giorni da diversi giornali, ha pensato di premiare molto bene il suo personale. 1 milione di euro destinato al welfare dei dipendenti, mentre per 5 persone che vinceranno alla lotteria interna il gruppo appunto regalerà un viaggio alle Maldive. Quindi ci sembrava una notizia carina da regalarvi per l'apertura di questa puntata di Due di Denari. Come sapete, il mercoledì è generalmente dedicata al mondo del lavoro e anche oggi, in questo finale d'anno, ci sono tante notizie da commentare. Almeno 1 milione di euro verrà dunque erogato in welfare e usufruito nel 2025 ai nostri collaboratori, ha raccontato Mazzanti. Il welfare a persona salirà a 3.000 euro, quindi 500 euro in più rispetto al 2024, ma non è finita qua. C'è questa speciale lotteria per premiare lavoratori e lavoratrici della catena fiorentina. 5 tra uomini e donne potranno vincere un viaggio premio di una settimana alle Maldive. L'unico requisito richiesto per partecipare a questa originale lotteria è che i partecipanti lavorino da almeno un anno all'interno dell'azienda. Oltre a questa, ci piaceva anche segnalarvi un'altra notizia che abbiamo molto apprezzato, anche questa è riportata da molti giornali, ed è la storia di Paolo Giuggia, amministratore delegato dell'omonima impresa di costruzioni di Villanova Mondovì in provincia di Cuneo, che si è trovato ad affrontare, come capita a molte imprese in lungo e largo nel territorio italiano, di non trovare manodopera, di reperire manodopera appunto con difficoltà, soprattutto perché spostarsi magari nella provincia per molti lavoratori è una scelta un po' più complicata da fare, perché chiaramente spostarsi implica spendere anche, trovare un'abitazione, trovare una sistemazione. E allora lui ha pensato di fare così, di ristrutturare una palazzina, essendo un costruttore, per dare un tetto ai propri lavoratori, un progetto reale portato avanti appunto da questa impresa. L'accoglienza del personale che arriva da fuori è prassi per molte imprese, ha spiegato Paolo Giuggia, ma è stata anche una necessità maturata a causa delle problematiche vissute dalla nostra impresa nell'amministrare la forza lavoro che deve ancora stabilizzarsi in Italia. Quindi chiaramente un occhio di particolare attenzione per la forza lavoro di immigrati. La forza lavoro complessiva di questa impresa è di 250 persone, il 50% stranieri, fra già stabilizzati in Italia e migranti. Per quelli che non avevano un tetto sulla testa, l'azienda le ha provate tutte, ha provato intanto a farsi da garante con privati per il pagamento degli affitti, ma se non proponiamo famiglie molti proprietari rifiutano. Poi sono passati addirittura ad affittare porzioni di strutture alberghiere con problemi di varia natura, compresi i costi, e ad un certo punto si è stati drastici, ha detto appunto Giugia. Abbiamo fatto di necessità virtù acquisendo una palazzina vicino alla sede centrale a Villanova Mondovì per l'appunto, e abbiamo messo a disposizione la loro specializzazione, quella edilizia, per realizzare alloggi per il personale. Quindi gli stessi dipendenti probabilmente hanno costruito anche l'edificio dove andare ad abitare. Ci sembravano due notizie che hanno anche molto a che fare con il clima natalizio, ma come dire, ci sembravano utili da segnalare in un momento in cui il mercato del lavoro ancora ci racconta sicuramente delle buone notizie dal punto di vista numerico, ma spesso le storie di occupazione non sono di grandissima qualità, come abbiamo avuto modo di raccontarvi anche in tante nostre puntate. Oggi il nostro focus però sarà tutto al femminile, perché Intu è una società di una grande multinazionale del lavoro, di G Group Holding, leader proprio in Italia nel settore dell'occupabilità, dell'employability, ha dedicato una serie di consigli pratici per le donne over 50, e poi vi spiegheremo perché il focus è proprio su questa fascia anagrafica, perché naturalmente sono profili che spesso si ritrovano fuori del mercato del lavoro, rientrare è particolarmente difficile, e in genere si esce dal mercato del lavoro per tante questioni, anche perché a 50 anni poi si è tipicamente nella condizione della generazione sandwich, ci si deve prendere cura dei figli, ci si deve prendere cura dei genitori anziani, e quindi sicuramente affrontare anche le sfide del mercato del lavoro è particolarmente complesso. In più c'è il rischio longevità. Le donne vivono molto più a lungo degli uomini e devono anche fare delle serie riflessioni sulla qualità della vita che vogliono in quel momento della loro esistenza, e quindi fare delle scelte anche durante l'età lavorativa che le porti verso quella fase in una maniera serena e dignitosa. È con noi quest'oggi Alessandra Giordano, direttore Employability e Career Development. Adesso vi spiegheremo anche che cosa implica questo incarico di Intu. È venuta a trovarci qui in studio, benvenuta e grazie.
Grazie a voi, grazie.
Convochiamo subito le nostre amiche. Allora, tra l'altro io potrei intitolare questa puntata "Parlo per un'amica", che la fascia anagrafica è quella, e quindi chiederei anche il supporto alle nostre ascoltatrici che si ritrovano magari proprio in questa età della loro esistenza, quindi sono estremamente giovani, attive, dinamiche, magari vogliono cambiare lavoro e non sanno come fare, sono state espulse dal mercato del lavoro perché l'azienda chiude, ti lascia a casa, che cosa fai? E quindi nel momento in cui si supera lo shock, però devi rimboccarti le maniche e fare qualcosa, voi avete stilato proprio una serie di suggerimenti molto pratici, certo, e concreti per non abbatterci in questi momenti. Le opportunità ci sono, bisogna avere anche le capacità appunto di andarle ad individuare. Quindi chiamo a raccolta le nostre amiche. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta. Se volete potete anche mandarci i vostri messaggi scritti e vocali, se avete bisogno di argomentare un po' meglio la vostra storia. 349 238 6666 il numero appunto per la interazione con noi attraverso appunto i messaggi vocali. Direi adesso che possiamo partire con il nostro giornale radio del lavoro.
Debora e Vacante Rosciani e Mauro Diabolic Meazza.
Un paio di notizie di lavoro prima di andare peraltro anche a un altro ospite che ci terrà compagnia nella prima parte della trasmissione. Ci sarà con noi di nuovo il presidente di INAP, Natale Forlani. L'INAP è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, e anche INAP proprio ieri ha presentato il rapporto annuale sul mercato del lavoro e politiche di genere 2024. C'è un tema femminile molto corposo all'interno del rapporto che Forlani ci racconterà fra qualche istante. Quali sono le due notizie che abbiamo scelto per il nostro giornale radio del lavoro? Vi ricordo, ne abbiamo già parlato di recente in una trasmissione appositamente dedicata, da oggi è il 18 dicembre, è la data X, si potrà caricare, per chi avrà necessità naturalmente di farlo, il proprio curriculum sul SISL, è il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, lo strumento appunto, la nuova piattaforma che è stata voluta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Già dal 24 novembre, come vi ricorderete, il sistema ha accolto i nuovi percettori di NASPI e di SCOL, supportandoli in questo modo appunto nella ricerca di nuove opportunità occupazionali e formative. Da oggi chiunque può caricare il proprio curriculum e quindi navigare fra le offerte di formazione e lavoro disponibili appunto sulla piattaforma ideata e progettata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita da INPS. Un'altra notizia è recente, dall'11 dicembre c'è il via libera appunto del DDL lavoro, ci sono molte novità per lavoratori e imprese, alcune ve le segnalo, poi magari potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti in alcune puntate apposite che naturalmente potremmo condurre con Mauro. Uno degli elementi che ha attratto in particolar modo la mia curiosità ed è inserito all'interno appunto di questo provvedimento, all'articolo 17, viene prevista l'introduzione di un contratto ibrido a causa mista. Cosa vuol dire? Che è un contratto che prevede per le aziende la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita IVA, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo. E questo consentirebbe ai professionisti di lavorare con contratti part-time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo così una maggiore flessibilità alle imprese, con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti. All'interno del provvedimento ci sono anche delle norme sulla sicurezza del lavoro, ci sono meno vincoli per la somministrazione di lavoro, quindi insomma un documento che andremo sicuramente ad analizzare più nel dettaglio con Mauro prossimamente. Il primo tema di oggi:
parliamo di lavoro.
Torna a trovarci il presidente di INAP, Natale Forlani, l'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, con il quale peraltro, con Due di Denari e Radio 24, abbiamo realizzato un podcast molto seguito, di successo, che lavoro sarà tra welfare e intelligenza artificiale. Oggi è in linea la quarta puntata dedicata ad un tema molto delicato, povertà assoluta e i limiti dei sussidi, sempre con il presidente Natale Forlani, con il professor Giancarlo Rovati. Ma oggi il presidente Forlani in realtà è venuto a raccontarci i dettagli e il contenuto del rapporto annuale sul mercato del lavoro presentato da INAP proprio ieri. Presidente, bentornato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, c'è un focus molto importante sull'occupazione femminile che aumenta. Sì. Ma non migliora, come dire, in termini qualitativi, perché il gap di genere è ancora molto insistente, e chiaramente se non si supera questo problema il paese non cresce. L'abbiamo detto un milione di volte, ma voi ieri nero su bianco avete voluto rimarcare questi aspetti. Sì. Ci racconta il rapporto, presidente?
Sì, diciamo, ricordava lei che negli ultimi tre anni c'è stato un aumento significativo del tasso di occupazione, anche dal punto di vista della qualità, devo dire, nel senso che sono aumentati i contratti a tempo indeterminato più del totale della occupazione, e per la prima volta, diciamo così, la quota assoluta in termini di valore delle donne è stata allineata a quella dei maschi. Quindi diciamo un miglioramento di 3 punti circa il tasso di occupazione, che ha recuperato un po' il divario, che rimane però molto alto sia in termini rispetto alla media dell'Europa, 13 punti, quindi stiamo parlando di circa 2 milioni di donne che non lavorano a parità di popolazione, e molto concentrato nel Mezzogiorno d'Italia. È un divario poi nella media anche elevato rispetto ai maschi italiani, certo. 18 punti, molto alto.
Do qualche cifra, presidente. Sì. Il tasso di occupazione femminile per le donne appunto comprese, di età compresa fra i 15 e i 64 anni, ha raggiunto il 52,5%, c'è stato un aumento sull'anno precedente dell'1,4%, ma il tema è che le attivazioni di nuove assunzioni sono state molte, quasi 4 milioni e 300 mila, ma quasi tutte le assunzioni avvengono tramite incentivo, nel senso che se un'azienda ha un incentivo fiscale ad assumere una donna, la prende, altrimenti non la prenderebbe in considerazione?
Non credo, credo che ci sia un cambiamento anche da questo punto di vista. Il cambiamento è motivato dal fatto, molto semplice, che la riserva occupazionale che ha l'Italia, che perde persone in età da lavoro, cioè noi per motivi demografici avremo un'uscita, diciamo così, dal mercato del lavoro quasi doppia rispetto al potenziale ingresso delle giovani generazioni, circa 700 mila pensionandi diciamo annuale e poco più della metà come potenziale ingresso dei giovani. Però fatta questa distinzione sull'età, in realtà poi le vere riserve umane che ha la nostra nazione sono le donne. E quindi se vogliamo far crescere il tasso di occupazione bisogna avere una politica femminile, per dirla tutta. Cosa vuol dire una politica femminile? Rendersi conto che ci sono dei gap strutturali, in particolare due, la grande concentrazione nel sud della quota, diciamo così, del disallineamento, cioè la quota inferiore, perché molte regioni del nord sono allineate anche per l'occupazione femminile alla media europea. E la seconda, tutta una serie di problematiche ambientali che vanno dagli stereotipi lavorativi ai problemi dei carichi familiari che pesano ancora in maniera massiccia sulle donne. Terzo punto, la carenza di servizi territoriali che impedisce, diciamo così, di sviluppare il potenziale di ingresso delle donne, che dal punto di vista formativo è persino, diciamo così, dal punto di vista dei rendimenti scolastici superiore a quello degli uomini, e quindi c'è una potenzialità non utilizzata anche di patrimonio formativo e di investimenti in questa direzione della comunità e delle famiglie.
Un ultimo commento,
quindi,
Presidente.
Questi sono le tre, certo, punti: avere una politica di sviluppo del sud molto più consistente, attrattiva. Secondo, intervenire molto sui servizi per la conciliazione. Terzo, cambiare gli stereotipi. La risorsa femminile è oggi utilizzabile in tutti i campi, non, certo, ci sono mestieri per le donne.
C'è un tema di incidenza del part-time, questa è l'ultima riflessione che le chiedo, perché di tutti i contratti a donne, che sono il 42% del totale che avete monitorato, sono a part-time quasi la metà. Questo non sarebbe un problema se i contratti a part-time fossero sottoscritti con serenità, su libera scelta delle donne. Spesso il contratto part-time è di natura involontaria, quasi obbligatoria. Come leggiamo questo dato, Presidente?
Guardi, il tema è un po' questo, perché nella seconda decade degli anni 2000 lo sviluppo dell'occupazione è stato trascinato nell'area dei servizi. Stiamo parlando di turismo, ristorazione, commercio, il grosso dell'occupazione si è concentrata lì, e sono settori dove, diciamo così, la flessibilità lavorativa è molto più alta, quindi chi è che l'ha pagata la flessibilità lavorativa? Soprattutto le donne. Però attenzione, che sono settori adesso dove hanno una domanda di lavoro che non trova lavoratori. Quindi il problema di come utilizzare di più le persone che sono inserite al lavoro sta diventando un problema molto serio. In effetti i dati sull'occupazione ci danno un calo del 3% del part-time involontario. Non è la quota desiderata, servirebbe fare molto di più, ma la direzione è quella. Quindi bisognerebbe spingere molto anche alla riduzione del part-time involontario, per quelli che vogliono fare volontariamente il part-time, uomini o donne che siano, ovviamente la cosa mi sembra oltretutto auspicabile, ma abbiamo un margine di recupero molto alto della sottooccupazione, cioè delle persone che desiderano lavorare di più ma il mercato del lavoro non glielo consente.
Certo. Grazie a Natale Forlani, presidente di INAP. Fra un po' andiamo alla borsa, ma ad Alessandra Giordano chiedo così in estemporanea cosa pensa degli elementi che abbiamo già messo sul piatto fino a questo momento, per poi andare naturalmente alle vostre ricerche interne, ai vostri studi che riguardano, nella sua competenza che le chiediamo appunto di sfoderare questa mattina, soprattutto la popolazione delle donne over 50.
Ma un primo commento che mi viene da fare rispetto a quello che abbiamo sentito adesso è che oggi le aziende devono ascoltare, non possono più fare a meno di ascoltare i bisogni delle persone e adattarsi a questo. Ne hai fatto notizia, no? Quando siamo andati in apertura della trasmissione, parlando appunto del viaggio alle Maldive piuttosto che della costruzione degli appartamenti per i dipendenti.
Ma soprattutto 500 euro in più nei piani di welfare interni.
Ma assolutamente, cioè i bisogni. Ma se noi andiamo indietro col pensiero a tante decine di anni fa, proprio in quest'area dove oggi ci troviamo c'erano aziende come Pirelli, Falck, Breda. Loro che cosa avevano fatto? Avevano costruito dei palazzi mm-hmm. per accogliere le persone che arrivavano dal sud a lavorare, perché la forza qua non bastava. Allora la storia si ripete, ma non lo so se la storia si ripete. Sicuramente oggi la parola ascolto e bisogni sono due parole chiave all'interno delle direzioni delle aziende, perché così si possono trovare le soluzioni.
Certo. Anche perché immaginiamo che cosa può scattare nel cuore, oltre che nella testa, di un lavoratore a cui il datore di lavoro dice: senti, non riesci a risolvere questo problema, la casa, la cosa più importante, ti aiuto io. E si supera anche la fase del fare da garante banale, addirittura si trova, ti do la chiave, ti trovo io l'appartamento.
È una leva di ingaggio fortissima.
Quel lavoratore lì veramente non se ne andrà mai più, perché magari potrà avere altre opportunità, però certo ci penserà 2000 volte.
Assolutamente.
Sono le 11:30 quasi, faccio la borsa e poi andiamo alle nostre amiche, alle over 50.
Certo, volentieri.
Mauro, ormai è ufficiale, la nostra Debora è meglio di un paradiso fiscale.
Due di denari.
A quell'epoca probabilmente la globalizzazione non aveva fatto tutti i danni che stiamo scontando adesso, quindi anche il centesimo di profitto purtroppo fa bene all'azienda, che è in mano agli azionisti, che è in mano ai mercati globali, che è in mano a tutto ciò che è sistemi informatici, per cui basta una mezza notizia riguardo profit warning che ti distruggono a vita, altro che palazzi per i dipendenti.
Sarebbe il caso di avere una politica diversa per quello che riguarda i figli, i bambini, quindi asili, nidi, scuole materne, non private ovviamente, statali.
Anche noi del nostro ristorante da 23 anni, oltre alla 13ª e lo stipendio a fine anno, regaliamo ai nostri collaboratori, perché non li possiamo chiamare dipendenti, i nostri ragazzi sono collaboratori, un premio in base agli incassi. Sempre, comunque, da 23 anni, però io resto umile. Vi abbraccio e buon Natale.
No, di storie così in Italia ce ne sono parecchie. Magari molto spesso questi imprenditori che si relazionano in questa maniera con i collaboratori non amano mettere tanto in luce quello che fanno. Qualche storia poi invece emerge, va alla ribalta della cronaca, a noi piace segnalarle. Sicuramente tanto ancora c'è da fare. Alessandra Giordano, ribadisco la sua carica, direttore Employability and Career Development di Intu. Intu fa parte del DG Group, che è una grande multinazionale del lavoro, mi piace chiamarla così. Voi vi occupate, in particolar modo questa branca all'interno di DigiGroup si occupa di ricollocare over 50, oggi il nostro focus è appunto sulle donne. Le over 50 che si rivolgono a voi, poi parleremo di demografia e di tanti altri aspetti su cui dobbiamo, come donne, abbiamo la responsabilità verso noi stesse di mettere la testa. Sono over 50 che sono in qualche maniera in questo momento in difficoltà in relazione al mercato del lavoro, perché? Perché vogliono fare delle scelte diverse personali, perché sono estromesse dal mercato del lavoro. Esiste una panoramica un po' più precisa di questa platea?
Certo. Allora, noi, come giustamente dicevi, ci occupiamo di sviluppare la spendibilità, l'occupabilità delle persone tutte, e ci occupiamo anche delle donne e in particolar modo delle over 50, che talvolta perdono il lavoro e quindi si tratta proprio di una ricollocazione. Talvolta arrivano da noi volendo ricominciare a lavorare dopo aver assolto il compito di madre e quindi aver abbandonato il lavoro precedentemente. Allora, niente è impossibile, ok? Il mercato del lavoro è un mercato del lavoro molto ampio, oggi un mercato ancora molto attivo, frizzante, dove peraltro si diceva anche prima ci sono delle opportunità anche per le donne che vogliono rimettersi in gioco, però ci sono alcune cose fondamentali che dobbiamo sapere. Rimettersi in gioco, o perché si è perso il lavoro o perché si vuole ricominciare, parte da una grandissima consapevolezza di sé. Cosa vuol dire? Devo capire bene qual è il mio bisogno, no? Che tipo di attività si può conciliare bene con quelli che sono ancora gli impegni. E lo dico un po' malincuore, perché comunque è un ragionamento che la donna ancora oggi deve fare, perché comunque è chiamata ad impegni di cura, ad impegni familiari importanti, e chi ha figli ancora di più, perché chi non le ha comunque ha i genitori da accudire, e quindi deve fare conti con questa cosa. Ma fare conti vuol dire anche prendersi consapevolezza, identificare quale attività, in quale settore può rispondere ai miei bisogni, e quindi io posso essere veramente contributoria. Io credo che oggi ci possiamo permettere di non accontentarci, ma di trovare una soluzione che rispecchia la situazione contingente. L'abbiamo detto prima, spesso, quasi sempre, le donne hanno un livello scolastico e formativo più ampio degli uomini, ma si dimenticano troppo spesso.
Il curriculum, i titoli di studio lasciati nel cassetto, rispolverati solo per necessità, ma non valorizzati.
Esattamente, ma si dimenticano troppo spesso di valorizzare quelle abilità, quelle competenze che hanno maturato anche nel prendersi cura, nel gestire figli, nel gestire la famiglia,
nel coltivare aspetti, un hobby che magari è rimasto lì in secondo piano, ma che in realtà per molte può diventare a volte addirittura l'occupazione principale.
Assolutamente, oggi le aziende valorizzano tantissimo queste competenze che vengono definite soft, oggi si parla, e gli spettatori mi perdoneranno di questa nuova parola, di transilienza. Quali sono le competenze?
Che me la scrivo, questa non l'avevo mai ancora sentita.
Che non è altro che la capacità di trasferire le proprie competenze in ambiti diversi da quelli dove li ho maturati. Questo le aziende stanno cercando. Le aziende hanno bisogno di problem solving, quindi capacità di risolvere problemi.
E se permettete noi su questo una piccola marcia in più ce l'abbiamo, se no, il famoso multitasking, che però ci permette di avere la testa su più cose contemporaneamente e non cominciate a prenderci in giro, perché la realtà è questa.
E vogliamo parlare della flessibilità? Ma è una competenza fondamentale oggi nelle aziende. Allora, proviamo a mettere insieme alcune ingredienti, no, di questa ricetta che è utile da dare alle nostre ascoltatrici. Bisogna allenare il network. Spesso le donne mi dicono: no, ma io non ce l'ho perché mi sono occupata dei figli, perché sono via dal mercato del lavoro. Allora, il network femminile è potentissimo, perché fa parte del network anche, no, le mamme dei compagni. Adesso io vado molto sul concreto, ma provate a pensare quante persone conoscete.
Guardi, le racconto questa cosa che è capitata a me nel bel mezzo di una lezione di acqua gym. La mia compagna di corsia mi ha chiesto: mio fratello è titolare di un'agenzia di assicurazione, non riesce a trovare una persona, mi ha parlato di una persona, di una donna e di un uomo, cioè, che abbia queste caratteristiche, mi dai una mano sapendo il lavoro che faccio, hai all'interno del tuo circuito qualche persona che ci può aiutare? Non si riesce. Non ho approfondito le ragioni per cui questa persona in centro a Milano, per una posizione anche interessante, non riesca a trovare, perché poi bisognerebbe analizzare anche questo, però il contatto di questa donna, di questa mia amica, era la piscina in quel momento, certo, la palestra.
Certo, ma io faccio una domanda all'ascoltatrice: quando serve la babysitter o la signora che ci aiuta nella pulizia, chi chiediamo?
Brava.
Ok, quindi un network ce l'abbiamo per risolvere problemi importanti. Allora, il network ci porterà anche a conoscere il fabbisogno, l'opportunità di lavoro, quindi il network va coltivato, va mappato, banalmente un elenco, no? Chi conosco, a cosa posso fare riferimento, che notizia mi può dare, quando lo posso chiamare, cioè aver chiaro nella mente qual è tutta la rete che ci circonda.
Questo secondo me è anche proprio un tema di mindset, nel senso che la nostra testa, nel momento in cui ha l'emergenza per un figlio, per un genitore anziano, ha la velocità, la mente appunto, di ricostruire il network al quale fare riferimento per risolvere quel problema. Nel momento in cui l'emergenza diventa cercare una nuova occupazione, sicuramente la testa, la mente si assesta anche sul network giusto per cercare quell'informazione.
Assolutamente, assolutamente. Quindi abbiamo detto prima, dobbiamo ascoltare i nostri bisogni, perché chiaramente non possiamo sottrarci da alcune incombenze, impegni che volontariamente anche, no, abbiamo preso. Dobbiamo avere un network ben presente, quindi consapevolezza massima di chi ci circonda, a chi possiamo chiedere. È importante anche avere una chiarezza sulla propria posizione previdenziale per chi ha lavorato precedentemente o chi sta lavorando e sta per perdere lavoro, perché ci sono esperti sul mercato che ci aiutano, no? Anche noi questo lo facciamo, a chiarire se è tutto a posto, quanto mi manca, se ci sono dei buchi, se vale la pena riscattare gli anni oppure no. Quindi questa è una competenza che dobbiamo acquisire tutti quanti.
Perché diciamo la carriera professionale discontinua è il primo problema per le donne, che quando poi devono fare l'estratto conto contributivo è un pianto, perché
assolutamente, assolutamente. È un tema peraltro che sta diventando non solo delle donne, perché sappiamo benissimo con gli anni di licenziamenti, di mancanza di lavoro che ci sono stati e che ci saranno, questo porta, quindi è un tema importante per tutti, mi permetto di dire anche per i giovani, ok? Questo tema va considerato. E poi dobbiamo cominciare un po' a capire questo mercato del lavoro come funziona. Ci sono le società di ricerca, ci sono gli annunci online, ci sono tanti attori che possono darci visibilità di che cosa si sta cercando, ma il che cosa si sta cercando è utile leggerlo attentamente, perché quelle parole che troviamo negli annunci sono le famose parole chiave che devono stare nel nostro curriculum. Ricordiamoci sempre che il curriculum è un biglietto da visita, non è la storia della nostra vita.
Noi abbiamo fatto anche una puntata dedicata alle parole chiave da inserire nel curriculum, perché spesso le selezioni dei curriculum vengono fatti anche da strumenti informatici, da anche intelligenza artificiale che pesca le parole che il datore di lavoro cerca, e quindi costruiamolo anche bene in funzione poi dei luoghi dove ci vogliamo candidare. Le chiedo un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi ritorniamo a chiacchierare con lei.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Due di denari.
Stiamo provando a dare, con tutta l'umiltà del caso naturalmente, dei suggerimenti ma molto pratici a tutte quelle donne over 50 che, volenti o nolenti, sono state escluse dal mercato del lavoro per necessità o per volontà. Poi in realtà vedo che molti suggerimenti sono sicuramente appropriati a tutti coloro che in questo momento sono alla ricerca di opportunità professionali. Per le donne un tema in più, la longevità, sul quale anche le agenzie per il lavoro possono fare molto naturalmente per mappare la propria situazione e capire quanti anni mi mancano prima di andare in pensione, in questo traguardo che peraltro si allontana sempre di più, e le donne, certo, vivono di più, e con la pensione che oggi è molto modesta spesso si deve gestire la propria vita per un numero molto ampio di anni, e su questo le donne spesso sono un po' carenti di attenzione.
Sì, sono carenti di attenzione perché arrivano con una pensione più bassa rispetto agli uomini, arrivano con una competenza finanziaria praticamente nulla, perché se ne è sempre occupato il marito, e arrivano anche con una salute non pienissima, perché ovviamente tutte le attività, gli impegni di cura e di carico le hanno messe in condizione anche un po' di trascurarsi. Però io voglio dare una lettura positiva, ok? Perché comunque le donne sono veramente il motore, ok? Perché hanno veramente la capacità, le opportunità di sviluppare tante competenze. Devono imparare a valorizzarsi innanzitutto, quindi riconoscere anche il valore che hanno. Devono imparare a a leggere anche quei fenomeni che gli sono un po' più ostici, gli aspetti finanziari, perché servono poi per pianificare la propria indipendenza, gli aspetti di mercato, tutti questi aspetti qua che quando parliamo di longevità e quindi del permanere anche per loro al lavoro per tanto tempo, ci portano a essere, diciamo, vincenti in primis verso noi stesse e poi verso l'azienda e il mercato del lavoro, nel momento in cui siamo anche allenate a leggere l'evoluzione del nostro ruolo, capire quali sono le competenze che mi mancano, che devo mettere in campo, abituarsi e accettare anche ad avere capi più giovani.
Infatti questo è un tema molto interessante che lo vedo frequente in tutte le vostre
ma sì, ma assolutamente, anche perché mi viene da dire un po' veramente largo ai giovani. Giovani, se ascoltati, qui come sentite ritorna il tema dell'ascolto, che è un tema che sempre più ricorre nel mondo oggi perché c'è troppo poco ascolto. Allora, avere un capo giovane vuol dire riuscire a dare valore all'attività che faccio, vuol dire trovare la chiave giusta per dargli quel contributo in più che ovviamente la sua esperienza non gli fa avere, ma sicuramente tutta la dinamicità dell'età l'ha fatto arrivare a certi livelli. Quindi stare nel mercato del lavoro per la donna, e dico non solo, è una sfida molto interessante, perché oggi non si può più continuare a fare un mestiere che cambia continuamente, cambia molto velocemente, perché siamo veramente in un mercato, in una società liquida, ma nel vero senso della parola, e allora devo domandarmi continuamente dove evolve il mio ruolo, come cambiano i miei bisogni, come faccio ad adattare ciò che voglio alle opportunità che mi si presentano.
Le donne devono essere anche pronte ad affrontare la loro sindrome dell'impostore, che è quella sindrome che le limita quando si tratta di fare un avanzamento di carriera, di chiedere o semplicemente appunto di proporsi magari per delle mansioni diverse. Le voglio leggere, perché anche noi siamo predisposti all'ascolto anche di quegli ascoltatori, appunto all'ascolto di quegli ascoltatori, scusate il gioco di parole, che ci mandano dei messaggi all'insegna della perplessità rispetto a quello che stiamo dicendo. Giuseppe dice: sono consigli troppo basici per gente sprovveduta, perché ha già invece consolidate esperienze, non hanno valore. Allora, siccome noi diamo spazio a tutti, io vorrei rispondere a Giuseppe per spiegargli che spesso una donna, anche con 3 lauree, master, grande professionalità eccetera, ci sono dei momenti della propria esistenza in cui il lavoro si inceppa, in cui non si riesce ad andare avanti, e quindi magari anche un suggerimento molto basico come quello per esempio che ha dato prima del valorizzare il network, che quando non si è mai fatto, lo si è fatto solo per trovare la donna che viene a stirare, è in realtà una cosa molto concreta.
Io mi permetto di dire, noi incontriamo circa 3.000 persone l'anno nei percorsi di transizione di carriera, dall'operaio all'amministratore delegato. Allora, vi assicuro che il tema del networking, il tema del curriculum fatto per competenze e il tema di mercato non sono tematiche basiche, perché anche persone che ricoprono ruoli importanti rimangono stupiti da certi consigli, ma non per ignoranza, perché ognuno è specialista del mestiere che fa. Allora, chi si occupa di mercato del lavoro è specialista in quelle che sono le leve. Poi sicuramente ci sono persone molto formate, molto consapevoli, molto potenti da questo punto di vista, ma non possiamo pensare che tutti siamo così, e noi lo vediamo tutti i giorni, ok? Quindi sono consigli che io mi sento di dare, perché tutti i giorni noi parliamo, supportiamo e guidiamo persone nel ritrovare il lavoro partendo da queste leve che sono quelle fondamentali.
Le racconto un altro esempio, sempre di carattere personale, stamattina me ne vengono in mente tanti. Mi hanno chiesto dalle Marche, che è la mia regione di origine, di avere un aiuto per una persona che serviva in una determinata organizzazione. Addirittura chiedono a una persona che sta a Milano se conosco qualcuno nelle Marche, attivo il mio network marchigiano, la persona interessata a questa posizione mi manda su WhatsApp la fotografia di un curriculum che aveva scritto tipo 10 minuti prima, una cinquantenne, mai fatto, curriculum anche con dei titoli accademici non indifferenti, l'aveva scritto con il commercialista. Quindi se voi mi dite che quelli che stiamo dando stamattina sono suggerimenti in certi punti basici, mi dispiace un po', perché non è così, perché c'è chi deve da zero anche fare il curriculum perché non l'ha mai fatto. Sembra incredibile, ma è così.
Beh, le persone che sono in azienda da tanto tempo e che perdono il lavoro, il curriculum non ce l'hanno, perché gli è servito quando sono entrate e poi non l'hanno più fatto. Che motivo avevano di farlo? Oggi però il curriculum necessario per parlare col mercato, parlo di curriculum, ma voglio aggiungere che il profilo LinkedIn batte tutti, perché ovviamente è molto più veloce da consultare e mi dà informazioni più utili per com'è il mercato oggi.
E poi aggiungo vanno anche rifatti. Una buona lettera di presentazione: mi candido da te per la tua azienda, certo, perché mi interessa quello che fai tu, non il curriculum a pioggia. Abbiamo detto mille volte, non mandatene 50 ovunque, mandatene 5 giusti.
Bisogna conoscere il mercato prima di muoversi, perché io dico sempre i no e i silenzi fanno male. Se invece mi muovo in maniera mirata, riesco anche a avere l'opportunità di un colloquio, di un confronto, che sono momenti di arricchimento, perché imparo, no, a come posizionarmi, a come raccontarmi, a cosa valorizzare. E il tema della valorizzazione è un tema delicato per tutti, e ripeto, molto di più per le donne, che tendono un po' a svilirsi.
Gaetano ci racconta: sono un esperto di politiche attive e posso confermare che spesso bisogna partire dalla base. Una donna, un uomo che hanno lavorato per 20 anni nella stessa azienda, lo diceva poco fa, sono assolutamente impreparati al mercato del lavoro in tutte le novità che apporta ora e che sono anche di natura tecnologica molto feroce. Poi ad un certo punto insomma sfrutta anche un po' la tecnologia, non averne solo paura. ChatGPT ci aiuterà pure a far qualcosa.
Sì. Vabbè, però la pandemia ci ha buttato in un mare dove dovevamo imparare a nuotare,
altro che,
no?
Tutte
quindi
le piattaforme,
le piattaforme dovevamo per forza, e lì devo dire, no, uomini e donne, ma anche le donne veramente hanno dato una risposta incredibile, perché le aziende ne hanno beneficiato, nel senso che non hanno potuto continuare a lavorare senza star fermi. E questo però è stato anche un insegnamento importante che non ci dobbiamo dimenticare nei momenti di difficoltà, nei momenti di cambiamento, come ho agito. Allora quella deve essere la mia leva, la mia forza per rimettermi sul mercato, per rimettermi a studiare quello che mi manca. Non dobbiamo aver paura, non c'è età, no? Io conosco persone che hanno preso il titolo di laurea a 50 anni perché per l'attività che volevano andare a fare era diventato necessario. Ci si rimette a studiare, ci si investe nuovamente su di noi, perché abbiamo un valore, perché ci dobbiamo voler bene in questo, e quindi dobbiamo farlo.
Allora, tra l'altro ci manca un minuto prima di chiudere, c'era un'ultima parte della vostra serie di consigli dedicata alla costruzione della propria longevità professionale, quindi chiaramente anche se si ha un'occupazione stabile, che tale apparentemente rimarrà, ma anche all'interno di un luogo di lavoro, un posto di lavoro consolidato, ci si deve lavorare appunto per migliorare la propria posizione.
Sì,
no?
Allora, ultimi consigli assolutamente su questo. Dobbiamo sempre rimanere employable, quindi impiegabili, interessanti all'interno della nostra azienda. Vuol dire comprendere bene l'evoluzione del ruolo, adoperarsi per colmare eventuali gap e verificare sempre di avere il giusto commitment, quindi il giusto legame con l'azienda, riconoscerne i valori e le sfide che ci pone, perché diversamente non riusciremo a dare un risultato positivo in primis per noi e poi per l'azienda. Questi sono punti anche perché in azienda non sediamoci, ma rimaniamo sempre attivi. Consapevolezza, responsabilità e proattività sono le tre parole chiave che ci devono sempre accompagnare nel periodo lavorativo e anche extra lavorativo.
Grazie ad Alessandra
Giordano.
A voi. Feste naturalmente,
buon Natale
anche a tutte
voi.
Le amiche che spero questa mattina abbiano preso appunti per capire se in questo momento, se il periodo delle vacanze di Natale sarà il periodo giusto per fare una propria riflessione sul grado di soddisfazione che abbiamo, certo, rispetto al nostro attuale posto di lavoro, e se vogliamo anche che il 2025 sia l'anno.
Proviamo anche a riposarci un po'
del cambiamento. Dai. Con grande piacere. Grazie Alessandra
Giordano.
Grazie a voi tutti.
Grazie.
A domani, Mauro, domani ritorna. A domani.